Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il deserto di cui si parla ha diversi significati. Può indicare lo stato di abbandono e di solitudine, il luogo della debolezza dell'uomo, dove non vi sono appoggi e sicurezze, dove la tentazione si fa più forte. Ma si può indicare anche un luogo di rifugio e di riparo, come lo fu per il popolo di Israele, scampato alla schiavitù egiziana, dove si può sperimentare in modo particolare la presenza di Dio.
Radio racconta una storia che dura 30 minuti.
Dura quasi 30 minuti. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il deserto, dunque, luogo della Quaresima. Così il Santo Padre ci raccontava il deserto all'Angelus di domenica 26 febbraio scorso. Il deserto percorso da Satana, disseminato delle sue tentazioni. E il deserto, come ci ha ricordato il Santo Padre, in cui si può avvertire però più forte la presenza, la parola di Dio. E se Gesù ci scrivesse una lettera dal deserto durante il suo esilio di 40 giorni, da quel momento di spazio interiore, di vuoto, che precede la sua missione decisiva, ci racconta la sua vita, quella di cui non è rimasta traccia nei Vangeli, l'infanzia, la fanciullezza. È quanto immagina lo scrittore svedese Göran Tunström, figlio di un pastore protestante, nato nella prima metà del secolo scorso, scomparso nel 2000, che debuttò come poeta negli anni 60 per affermarsi soprattutto nel decennio successivo come uno dei più innovativi romanzieri, appunto, svedesi. A proposito di Tunström si parla di realismo magico, un mix di sensualità, di estro visionario e fantastico e di amore per la vita in ogni sua manifestazione. Vi leggo dalla quarta di copertina di Lettera dal deserto, che è appena edito da Iperborea, la casa editrice specializzata in letterature dei paesi nord europei. Questo è il deserto. Qui ho bussato per tutta la notte contro la sottile parete che mi separa dal divino. Solo di fronte alla missione che lo attende, nel deserto in cui si ritira 40 giorni prima di iniziare la sua predicazione, Gesù ripercorre in una lettera autobiografica tutta la sua infanzia e giovinezza, un periodo che non ha lasciato traccia nei Vangeli, ma che qui trascende ogni dibattito storico-teologico per porre al centro l'uomo, il suo eterno interrogarsi sul bene e il male, sulle responsabilità individuali e collettive. Gesù è un bambino dalla insolita capacità di sentire quel legame profondo che unisce tutto il creato. È un adolescente così aperto al mondo e innamorato della vita che il cugino Giovanni, severo predicatore in cui non c'è più nulla che sorride, riconosce in lui il vero portatore di una nuova comunione tra gli uomini. E allora ascoltiamo le ultime pagine di Lettera dal deserto di Göran Tunström dalla voce di Rosario Tronnolone.
Mi sono spinto lontano nel deserto. Volevo sapere se potevo perdermi nella solitudine. Ho vagato sotto la pioggia di scintille che cadeva dalle stelle, perdendo di vista il piccolo fuoco che tengo in vita. La sabbia sotto i miei piedi si era rinfrescata. Mi sono inerpicato sulle dune e oltre. Certo, il mio tempo non era ancora venuto, perciò non potevo morire. La mia morte sarà diversa. Anche se non sarà una morte vittoriosa. Naturalmente non esiste per me una vera solitudine. Ormai, in confronto a quella degli altri, la mia è un gioco, una prova. Chi è capace di abbandonare liberamente un qualche tipo di comunità impara a vedere. La solitudine è colma della bellezza delle distanze, della ricchezza della comprensione, dell'immedesimazione. Quante persone ho visto che all'interno di una compagnia erano del tutto isolate. Solo lo sarò soltanto quando, in mezzo a una grande folla, morirò. Laggiù mi sono sdraiato e ho pregato. I corridoi della preghiera erano puliti, vuoti. Niente ostruiva la vista. Ma io so che verrà un giorno in cui quei corridoi crolleranno. Sassi e macerie bloccheranno il cammino all'occhio e al pensiero. Non potevo perdermi, perché conosco la posizione delle stelle. Il sapere mi ha riportato indietro. Le condizioni erano favorevoli. Piccole foglie avevano raccolto l'umidità. Alla luce delle stelle brillavano qua e là. Bastava affrettarsi di goccia in goccia e chinare le labbra su di esse. Con il ventre contro la terra, contro quella terra arida, sentivo intensamente di essere a casa e senza difese. Ero vivo. Ho provato la stessa gioia lavorando agli aratri nell'officina di Giuseppe. Chi fabbrica un aratro non è pazzo. Ha la pace tra le mani, la gioia di sentirsi in armonia con se stesso. Quanti sono i profeti folli che girano per il paese, predicando chi questo e chi quello. Respingono la gente con i loro discorsi, con i loro gesti sconnessi, con le loro conoscenze incoerenti, che servono solo ai loro scopi. Parlano del regno di Dio senza vedere il contesto economico. Parlano di ricche messi e non sanno niente delle risorse d'acqua e dei cambiamenti stagionali. Scimmiottano quello che le leggende richiedono. Io li ho studiati, perché anche la mia vita è circondata da segni. Già cominciano a svilupparsi i miti, perché io ho detto di sì a questi segni. I poveri, gli assetati, ne sono stati testimoni. Non posso più tirarmi indietro. Hanno una speranza. Io, ora, mi prenderò cura dei loro sogni. Un giorno, vicino al Giordano, riposavo tra i terebinti e i cipressi, ascoltando il canto degli uccelli. Ma ecco che giunse una voce dall'altra riva del fiume. Ascoltate la voce di colui che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni avvallamento sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano dritti e i luoghi impervi spianati. La carne vedrà la salvezza di Dio. Era Giovanni. La sua voce era ardente come il vento del deserto. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate opere degne della conversione e non dite poi in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. E la voce solitaria si innalzò ancora di più sul mormorio della folla. La scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. E sentì che qualcuno domandava, disperato: ma che cosa dobbiamo fare? E Giovanni rispose: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Qualcun altro pose la stessa domanda: che cosa dobbiamo fare? Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Pubblicani dunque e soldati, non estorcete denaro a nessuno con la minaccia o con altri mezzi illeciti, ma contentatevi delle vostre paghe. Poi fu preso da un attacco di tosse, ma quando la voce ritornò era rotta e debole. Tremava come una coppa di cristallo su un tavolo di marmo e non udì più quel che diceva. Crescere significa vestirsi di qualcosa di cui non ci si potrà più spogliare. Giovanni era sempre vissuto nel suo futuro, nell'ineluttabile. Ogni istante aveva il suo posto nell'avvenire. Per questo non era stato abbattuto dai colpi d'ariete che il mondo aveva inferto al suo corpo. La sua vita, votata all'ineluttabile. Ogni passo l'aveva condotto a questo, non si era mai risparmiato. Ora si sarebbe proclamato Messia. Questa era l'azione che l'avrebbe consacrato tale. Il tempo era maturo. Avrei tanto voluto essergli al fianco, con tutti i miei peccati, con tutta la mia inadeguatezza. Per quanto tempo aveva coltivato il suo sogno, che era il sogno dell'epoca: il Messia verrà. Quel pensiero gli si era aggrappato al cuore come un fiore di bardana. Giovanni era debole e forte, ma io sapevo ormai che questo non significava nulla. Era il Signore ad avere bisogno di noi. Doveva fare di alcuni le sue luci. Non aveva detto così Giovanni una volta? E non aveva detto che non dovevamo avere più fretta del Signore? Che non dovevamo accelerare la venuta del giorno del Signore? Verrà quando sarà la sua volontà che venga. O ero stato io a dirlo? E come si era arrabbiato! Il Signore non discende dentro di noi come un fulmine per annunciarci che il tempo è giunto. Dobbiamo essere noi a volerlo, qui e ora. Ogni istante in cui non agiamo è un tradimento. O ero stato io? Uno di noi aveva detto una cosa e l'altro aveva risposto in quel modo. Eravamo così, eravamo stati così. E mi ricordai come mi ero spaventato quando Giovanni aveva chiamato me Messia nel deserto, quando eravamo ancora bambini. Ora aveva capito che non poteva più attendere. E non aveva torto. Era nostro diritto, era il diritto di ogni essere umano. Prendere il nome di ciò che è più alto, di ciò che è più nobile e forte. Io sono il Figlio di Dio, io sono il Messia, la luce del Signore sulla terra, la sua fiamma vacillante o risplendente, luminosa. Ora avrei detto a Giovanni: sì, tu sei il Messia. E io sono felice che tu abbia il coraggio di assumere questo nome, che tu abbia il coraggio di reclamare il tuo diritto. Mi sarei avvicinato a lui e gli avrei detto: finalmente. Siamo noi stessi il regno che deve venire. Ma non sarebbe stato facile per lui. Un uomo non si libera così semplicemente. Chi si è liberato è solo. Chi si è liberato non può che essere perseguitato, perché è un abominio agli occhi dell'oppresso. Così era. E niente avrebbe potuto cambiarlo. Fui allora preso da uno strano calore. Era davvero prossimo. 1000 anni di attesa volgevano al termine. Era possibile che l'intera storia si raccogliesse in quel luogo, in quell'istante, in un unico punto, che proprio da quel luogo, nel deserto giallo, accanto ad un placido fiume, un nuovo seme germogliasse dal caos. E caddi in uno strano torpore. Il mio corpo non riusciva ad accogliere tutte le sensazioni, e mentre io sprofondavo, i chiavistelli si aprirono, uno dopo l'altro. E vidi arrivare il Messia. Camminava sulla cresta delle dune. C'erano delle persone sedute e il Messia, con il volto in ombra, andava ora dall'una, ora dall'altra. Poneva il suo dito sulle loro fronti e diceva: «Sei tu, e tu, e tu». E quando ebbe indicato 12 uomini, compresi che li aveva scelti perché fossero i portavoce di 12 stati d'animo, in modo che l'accompagnassero il suo dubbio, la sua paura, la sua forza, la sua pazienza, e tutti insieme formavano un'immensa stella che si stendeva sopra il deserto. Quando camminavano, le loro suole scricchiolavano. Ogni granello di sabbia esplodeva, si formavano cristalli che si innalzavano verso il cielo. Ero circondato da una grande folla. Una donna entrò in acqua, bagnò il bordo della sua veste e me lo passò sulla fronte. Mi alzai e li guardai. «Chi sei?» mi domandò a bassa voce la donna. «Sono Gesù di Nazareth», risposi. «Sono venuto per vedere Giovanni». Fui di nuovo nel mondo. Venni preso per mano e condotto su per il pendio, tra gli sterpi, fino alla sabbia gialla, e lì vidi Giovanni. Gli occhi gli brillavano come due soli al tramonto. Era sporco, scarno. E io sorrisi. È così che deve essere. È sulla via dell'annientamento. E quando, di fronte a tutti, mi si inginocchiò davanti, pensai di nuovo: è tutto come deve essere. È grande abbastanza da essere umile. E vidi che Giovanni era fuoco. «Giovanni», dissi, «la mia gioia è grande quest'oggi. Sono tornato a casa». «Sì, sei tornato», rispose lui alzandosi. «Spesso sono stato sul punto di abbandonare la speranza. Vedo che hai sofferto molto». Sorrisi. «Anche tu. A causa di questo mondo. E a causa tua. Sono anch'io parte del mondo», risi. «Vieni, ti lavo». E mi fece entrare nel fiume. Versò l'acqua sopra di me, come aveva fatto con Elisabetta, come voleva fare con Maria. E in quell'istante fu come se il cielo si aprisse. Il divino fluì su di me, pesante, con uno scintillio selvaggio. Si riversò su di me e dentro di me, e dal cielo discese il mio uccello azzurro, e una voce risuonò dall'alto dicendo: «Tu sei il mio figlio diletto. In te mi sono compiaciuto». Allora tutto si spalancò, e io riconobbi il nostro volto comune di tutti i sogni, e dissi il mio «Sì, per entrambi, per tutti coloro che si trovavano lì, sulla riva». Ora mi aspetta. Per 40 giorni e 40 notti ho lasciato che le possibilità della mia vita mi tentassero. Il mio passato è con me. Qui nel deserto posso picchiare contro la sottile parete che mi separa dal divino. E so che il Signore mi sorride. «Questo è il deserto», mi dice. «Coloro che ti aspettano tra gli uomini, nei villaggi, nelle città, sui prati, sui campi. E stanotte, mentre me ne stavo disteso nel deserto con il volto a terra a pregare, il Signore mi ha preso per mano, mi ha tolto ai miei pensieri e mi ha portato da un gruppo di persone che abitano presso una fonte quasi disseccata. E mi hanno condotto una donna cieca. Alla luce delle stelle potevo vedere che era brutta, che non aveva alcuna cura di sé. Aveva denti sporgenti, il seno piatto. I parenti mi pressavano da tutte le parti, mi hanno costretto a mettermi davanti a lei. E la cieca mi ha afferrato per la manica, dicendo: «Fammi vedere che aspetto hai». Mi ha passato le dita sulle guance, sugli occhi e la fronte, me le ha passate tra i capelli. «Hai i capelli sottili», mi ha detto. Io allora non lo sapevo, raramente ho osservato il mio aspetto. Ma ho chiuso gli occhi, mentre mi sfiorava il naso e le labbra con la punta delle dita. Poi ho riaperto gli occhi e ho visto di nuovo la sua bruttezza. E ho pensato, se ci vedesse, sarebbe brutta. Invece, era bella. I suoi denti sporgenti, i capelli un po' unti, arruffati. Quel continuo trasalire che le percorreva il corpo quando parlava, terribile. Se non fosse stata cieca. Come posso spiegarlo? Un essere umano può somigliare alla sensazione che ha di una piccola parte di se stesso. E lei somigliava alle sue dita, leggere, curiose, sensibili. E da questo nasceva la sua voce. Voleva sapere. Viveva nelle cose che voleva conoscere. Era piena di ardore. Non aveva bisogno di fare paragoni tra l'immagine di sé e quel che era in realtà. Cosa significa in realtà? La persona in sé. Le ho accarezzato il viso. Con la punta delle dita le ho sfiorato i denti sporgenti. La sua lingua era lì, umida, calda. «Come ti chiami?» le ho domandato. Aveva ancora la lingua sul mio dito. «Esther», mi ha risposto. È stato allora che mi ha sorriso. Era colma della sensazione di avere un nome davanti a qualcuno, di aver ricevuto un nome da qualcuno. Quel che è successo è stato un «come se». Che poi si sia cominciato a parlare di miracolo va messo sul conto di chi ha fatto circolare la voce. È stato come se i denti le tornassero a posto, come se il fremito del corpo cessasse. «Gesù», mi ha detto, «in verità, tu mi hai salvata». Segni che hanno circondato la mia vita. Molti si sono chiamati Gesù. Un po' meno appartenevano alla casa di Davide. Ancora meno sono quelli a cui è capitato di nascere sotto una cometa. Se questo è stato un miracolo, quanti avrebbero potuto compiere miracoli? Io vi dico, è l'amore che manca.
Era la conclusione di Lettera dal deserto di Göran Tunström dalla voce di Rosario Tronnolone. Il libro, perfetto coronamento per questi giorni di Quaresima, è edito in questi giorni da Iperborea. Con questo, cari amici, vi saluto, vi auguro buon sabato e buon proseguimento all'ascolto dei programmi Radio Vaticana.